Radio Emilia Romagna. Cinema.
Bellaria Film Festival 2013. Raccontare con il documentario.
Ebro fino agli occhi, vuoto fino al cuore.
Nel sistema di festival e appuntamenti dedicati all'audiovisivo in Romagna, quello di Bellaria è tra i più longevi e interessanti. Portato avanti tenacemente dall'amministrazione comunale di Bellaria Igea Marina, trova sostegno nelle istituzioni locali e in qualche partnership qualificata, grazie a cui è possibile proporre al pubblico una 4 giorni intensa di proiezioni e di incontri che trovano nel Salotto Buono dell'area pedonale di Bellaria una collocazione perfetta per uno scambio di idee tra addetti ai lavori in un ambiente rilassato, con la particolarità di aprire le porte al grande pubblico e offrire la possibilità di vedere su grande schermo pregiate produzioni italiane e internazionali. Nelle interviste raccolte per dare un'idea dei diversi volti del festival, sentirete le voci di Fabio Toncelli, Daniele Vicari, Alessandro Rossi e Marcello Bandierini.
Col direttore di Bellaria Film Festival proviamo a capire le varie anime di questo festival che, diciamo, ha preso una forma un po' particolare rispetto al suo passato e in questi 3 anni di gestione Toncelli, la chiamiamo così, si rivolge a un livello, diciamo, popolare, però anche una parte di approfondimento militante, poi c'è musica, poi ci sono i personaggi, scopriamo tutto con Fabio Toncelli, benvenuto.
Grazie, insomma il documentario è un mondo dalle molte anime e noi abbiamo cercato di non trascurarne nessuna, è un prodotto che può essere estremamente popolare. Ieri per esempio abbiamo visto Queen of Versailles, l'anteprima nazionale, un film che parla, un documentario che parla della storia di una coppia americana che decide di costruirsi una casa, però purtroppo si ispira a Versailles, quindi sono dei miliardari, si costruiscono la casa più grande del mondo, una storia straordinaria che è stata premiata anche al Sundance, e insomma se avete un problema con un parchettista che vi deve parchettare 30 metri quadri, figuriamoci se ce ne avete 27.000.
Con Versailles, no. Questa, diciamo, è l'anima pop che tornerà nelle prossime giornate. Passiamo però alla parte più militante, perché oggi, cioè, ieri avete premiato Daniele Vicari e oggi lo incontreremo, lo sentiremo anche qui in radio tra poco. Premio alla carriera a un giovane regista, perché?
Ma innanzitutto perché Bellaria vuole rimanere giovane e quindi anche il premio alla carriera per noi ha un senso di riconoscimento di ciò che è già stato, ma soprattutto di incoraggiamento e affetto per il futuro. Insomma, i premi alla carriera di solito vengono dati dopo una certa età, sono vagamente iettatori, noi vogliamo dargli un significato esattamente opposto. E Daniele ha incarnato in una carriera, diciamo, già molto fitta, molto densa.
E anche già premiata, perché il premio David Donatello, per esempio.
Assolutamente, tra l'altro ci tengo a dire che noi abbiamo deciso il premio a Daniele prima di venire a conoscenza delle 13 candidature ai David, e quindi insomma giusto per dire che queste importantissime candidature prestigiose che ha ricevuto confermano la bontà della nostra scelta. Lui incarna la doppia anima del documentario, chi può dire veramente dove comincia il documentario di il film di finzione e il film della realtà. Lui si muove con grande capacità attraverso queste due anime. Ieri nell'incontro con il pubblico ha detto una frase importante, ha detto: guardate che il documentario italiano sta cambiando il cinema italiano dall'interno, e noi scommettiamo su questa prospettiva.
C'è una talpa nel cinema italiano e questo è il documentario, mettiamola così. L'anima pop invece ha il suo, diciamo, massimo fulgore con la collaborazione con gli amici del Ruggito del Coniglio.
Beh, assolutamente sì, perché Marco Presta e Antonello Dose da quasi 20 anni ormai documentano anno dopo anno la realtà quotidiana degli italiani. diciamo è un pochino un'iniziativa nata un po' per scherzo, ma che abbiamo visto sta avendo successo e soprattutto sta realizzando quell'avvicinamento di un pubblico che magari non aveva mai pensato ai documentari, a questo mondo, che è un mondo veramente molto creativo, esattamente l'opposto di quello che farebbe pensare un certo modo di trattarlo della televisione. In Italia, ma anche all'estero, il mondo del documentario è innovativo, è originale, è scoppiettante, e secondo noi l'abbinamento con la radio è un abbinamento particolarmente riuscito, perché sono due mezzi che prestano molta attenzione ai contenuti, rimanendo popolari.
Beh, il Bellaria Film Festival è anche uno degli pochissimi, forse l'unico appuntamento che dà spazio al documentario radiofonico, no? Questo genere è da noi un po' bistrattato, che però nel panorama internazionale invece ha anche delle grandi soddisfazioni ai suoi autori.
Assolutamente sì, la radio inglese, la radio canadese, la radio francese e la radio svizzera, per esempio, danno molta importanza a questo genere. Ho citato la radio svizzera perché quest'anno ha una parte importante nella nostra sezione Radio Doc. Uno dei giurati è Roberto Antonini, che è proprio il responsabile dei radiodocumentari per la radio svizzera. Come sapete, la Svizzera è una delle quattro nazioni dove l'italiano è lingua ufficiale, perché è l'Italia, la Svizzera italiana, la città del Vaticano e San Marino, che è qui vicino. Quindi è una chance anche per gli autori italiani di radiodocumentari, che anno dopo anno si presentano più numerosi qui a Bellaria. La selezione quest'anno è ancora qualitativamente più alta dell'anno scorso. Vediamo che cosa succederà. Abbiamo l'importante sostegno di Radio 3 e di Audiodoc, che producono e mettono in onda radiodocumentari.
Il Bellaria Film Festival non ha un tappeto rosso, però ha un sacco di ospiti importanti che tornano, a cui piace tornare qui. Chi torna quest'anno?
Dunque, quest'anno torna Ugo Gregoretti, scusate se è poco, ecco. Perché anche Ugo, che è un maestro senza dubbio, però anche lui, come si fa a definirlo? Ha fatto documentari, ma documentari molto ironici, ha fatto opere teatrali, opera lirica, ha fatto film, e dei suoi film quest'anno presentiamo veramente uno dei più controversi anche. Era un film a episodi fatto da quattro autori, che quest'anno compie 50 anni, ed è Rogopag. Ugo Gregoretti ha accettato di venire qui a Bellaria, di tornare qui a Bellaria, di rivedere questo film, che ricordo è firmato da quattro mostri sacri. Insieme a lui c'erano Jean-Luc Godard, Roberto Rossellini e Pierpaolo Pasolini. Tra l'altro, un film che all'epoca suscitò molti problemi per l'episodio di Pierpaolo Pasolini, La ricotta. E sarà interessante rivederlo dopo 50 anni nella magia del grande schermo, una splendida copia a cura della Centro Sperimentale di Cinematografia della Cineteca Nazionale. E sabato sera, appunto, sarà con noi Ugo Gregoretti. E lui è tornato, come altri, come l'anno scorso è tornato Servillo. Insomma, io sono molto contento non solo del festival, ma del clima che si respira,
a cui contribuiscono anche dei musicisti come Vinicio Capossela, Davide Riondino, no?
Esattamente, come sapete Vinicio Capossela è legato a Bellaria Egea Marina, perché i suoi esordi sono qui sulla Riviera, e quest'anno viene a presentarci insieme a Davide Riondino una serata in cui a lui verrà conferita la cittadinanza onoraria di Bellaria Egea Marina. Vedremo delle scene inedite del documentario che sta girando insieme a Andrea Segre sulla situazione greca in debito. Quindi diciamo una serata assolutamente imperdibile per gli amanti di Capossela, per chi vuole anche rivedere Riondino, e per questo documentario, che è un'anteprima assoluta.
E poi c'è un fortissimo legame col territorio, no? Concludiamo magari ricordando quali sono i titoli che sono più strettamente collegati all'Emilia Romagna.
Beh, domenica appunto sarà poi tutta una giornata incentrata sul territorio, perché vedremo nel primo pomeriggio Questo era Enzo Ferrari, cioè Enzo Ferrari ricordato dai suoi colleghi. Io li chiamo colleghi perché erano dipendenti, ma erano soprattutto colleghi. Questo documentario lo mostra in maniera molto affettuosa e anche molto, se volete, obiettiva. È un piccolo semplice gioiello che secondo me, per chi ama la Ferrari, è un'occasione davvero davvero interessante. Poi ci sarà Viaggetto nella pianura, e con Ivano Marescotti, che torna qui, anche lui è un altro che ritorna. Bellaria aveva presentato 3 anni fa Viaggetto nell'Appennino di Nene Grignafini e Francesco Conversano, e fu una serata strepitosa. Alle 19 di domenica torna e completa quindi una giornata.
Non viene a piedi però,
No, speriamo di no, speriamo che arrivi riposato e puntuale. Però noi gli siamo grati che abbia accettato di tornare a Bellaria Gioia Marina. E poi diciamo c'è stato anche il cinema, per esempio durante la settimana ci sono stati dei workshop, degli incontri al Cinema Apollo, che è una location incredibile sulla spiaggia di Bellaria Gioia Marina, che era chiuso da 50 anni. Ci sono stati i ragazzi delle scuole che hanno partecipato ai workshop della mattina, insomma Bellaria.
Quindi occasione di formazione, no? Sul tema del documentario.
Assolutamente sì, abbiamo avuto 6 workshop che sono ancora in corso, ci saranno anche sabato e domenica, gratuiti, perché appunto cerchiamo di mostrare che il documentario è un'arte popolare, è un qualcosa che va verso il pubblico, ma Bellaria è anche un'occasione per addetti ai lavori oppure per i tanti ragazzi che aspirano a fare documentari. Dico solo un dato: in un panorama di estrema difficoltà di finanziamento, di palinsesto nelle reti televisive, di collocazione in sala, si producono una quantità di documentari incredibile, quindi c'è una voglia di fare documentario e noi con i workshop cerchiamo di, come dire, assecondare quest'onda.
E fare un po' da palestra per le giovani leve. Grazie, Toncello. Daniele Vicari è un po' l'anima militante di questo festival di Bellaria, e praticamente anche proprio per questo motivo ti è stato attribuito una specie di premio alla carriera che, diciamo, per un poco più che quarantenne è un fatto inusuale. Come hai vissuto questo riconoscimento?
Beh, con una iniziale sorpresa, poi me ne sono fatta una ragione, perché è una cosa bella, un premio così, e penso che possa essere utile per fare il punto della situazione per me, per cercare di progettare un po' meglio il mio futuro.
Il tuo sguardo è, diciamo, molto 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 impegnato, perché hai, secondo me, secondo il mio modo di vedere, hai dato la giusta importanza al mezzo che stai utilizzando, cioè riconosci la potenza del racconto.
Sì, diciamo che una battuta non basta un tema per fare un film, ci vuole una storia. Purtroppo il limite di moltissimo cinema cosiddetto di impegno civile spesso è il fatto che ha un rapporto strumentale con la storia, la vicenda che racconta. Se invece il regista, gli autori di questo film sono in grado di trovare la chiave narrativa giusta, ecco che il film prende il sopravvento e l'argomento di cui tratta il film diventa uno degli elementi dell'esperienza che lo spettatore fa guardandolo.
Secondo te qual è stato dei tuoi racconti quello che ha avuto l'impatto più forte sul sistema italiano?
Beh, non c'è dubbio che Diaz. Diaz, Don't Clean Up This Blood, è un film che ha in qualche modo rotto la pessima consuetudine a non fare i film che non debbono essere fatti, semplicemente perché la televisione non li compra o le major non li finanziano. Il mio produttore Domenico Procacci ha avuto la determinazione e il coraggio di mettere in gioco la propria società per realizzare un film scomodissimo che nessuno voleva vedere realizzato. E questo ha fatto sì che in qualche modo poi il cinema italiano ci si riconoscesse, perché le 13 candidature che ha ottenuto Diaz ai David Donatello secondo me significano questo, cioè che il cinema italiano ha riconosciuto il valore di questa impresa. Questo al di là, secondo me, anche del gusto personale di ciascuno. No? Cioè Diaz ha svolto nell'ambito della produzione cinematografica italiana un ruolo.
Sì, sì. Che altri media non hanno diciamo, coperto. Ma nella scelta delle storie da raccontare, tu ti sei occupato di politica, di partigiani, di attualità, hai attinto ai libri, cioè come funziona questo rapporto? È la storia che ti viene a cercare, sei tu che le vai a cercare lei? Quando diventa urgente raccontare?
Quando mi emoziona, Cioè, quando una cosa mi emoziona, che sia la storia di un individuo, che sia la storia di una collettività, che sia un fatto sociale o che sia un fatto intimo, se mi emoziona e sento che regge nel tempo questa emozione, allora diventa in qualche modo per me necessario raccontarlo.
Alessandro Rossi e Michele Mellara ci hanno accompagnato in un viaggio alla scoperta del piacere quasi spirituale di produrre, di coltivare nelle città dei luoghi che normalmente non sembrerebbero deputati a far crescere dei vegetali sani e buoni da mangiare. In realtà loro, in un percorso molto interessante e partecipato, hanno fatto delle scoperte personali e ce le hanno regalate attraverso God Save the Green, che è un documentario ma che tende verso l'arte, no? Che tende verso una ricerca anche un po' particolare dell'immagine. Alessandro, facci una sintesi di che cosa racconta questa cosa, poi entriamo nel merito della produzione.
God Save the Green sostanzialmente è un affresco che raccoglie tante storie provenienti da varie parti del mondo, quindi sia dal nord del mondo, il mondo ricco, sia dal sud del mondo, il mondo povero, un mondo diciamo poco meno conosciuto per questi aspetti, di solito conosciuto per la sua povertà più che per i suoi aspetti di innovazione, di fantasia creativa. E questo affresco vuole essere la costruzione di un mondo utopico, di un mondo che si sta muovendo più o meno sotterraneamente, appunto a varie latitudini, e che ha l'ambizione di trasformare gli spazi in cui viviamo, che sono ormai dal 2007 prevalentemente spazi urbani o periurbani. La città ormai è il luogo della vita, è il luogo della vita umana, e queste città vanno ripensate. Sono in fase di ripensamento anche a partire dai giardinieri urbani, gli orticoltori urbani, i vivaisti urbani, quindi una nuova categoria di pensiero, io credo.
Quindi siete andati un po' in Africa, un po' in America Latina, un po' in Europa, nel cuore dell'Europa, a Berlino, anche a Bologna ci sono delle riprese dal pilastro verso Bologna, sembra da una periferia comunque bolognese. La cosa che si nota è nelle zone, diciamo, in via di sviluppo sorridono intanto che coltivano, preparano. Invece nelle altre zone sembra una lotta, no? Sono dei militari che vanno a coltivare, che estirpano le aiuole alla quotidianità.
È vero, c'è una ricerca, abbiamo incontrato, forse perché cercavamo questo, cercavamo appunto questa utopia, abbiamo incontrato molti sorrisi, soprattutto in Brasile, in Kenya, ma anche la storia, a mio avviso, molto, molto emozionante della famiglia marocchina nell'ultimo giardino dello slum, della bidonville di Casablanca. Ecco, è vero che c'è questa gioia, ed è una gioia che secondo me deriva dal fatto che creare qualcosa che poi mangi e che sai che ti sta trasformando il tuo modo di vita, la tua alimentazione, e sta trasformando anche le tue relazioni, perché ad esempio la storia di queste donne del Brasile è una storia fatta di solitudine, anche non a caso non si vedono gli uomini, no? Si vedono solo delle donne e dei figli, perché gli uomini sono sempre assenti, quindi c'è una solitudine sociale che viene infranta grazie a questi spazi di comunità. Nel nord c'è questo mondo un po' vero, infatti c'è la guerriglia gardening nel nord, no? Che anche se non è militare è comunque avanguardista nei termini dell'arte, no? Per cui sono un po' artisti, un po' sono hippie, nuovi hippie, che però hanno quindi degli approcci più strutturati, più anche vero, anche un po' di riconquista dello spazio.
Anche perché forse c'è una sorta di sospetto, no? Nel momento in cui uno va a prendere uno spazio, tra virgolette, pubblico, però magari abbandonato, che il pubblico vorrebbe che rimanesse abbandonato, invece qualcuno se ne appropria, in modo così alternativo e andandoci a mettere un fiore colorato. Mi interessa capire, perché questa è una produzione complessa, ci avete messo molto tempo, c'è tanta ricerca dietro, dei viaggi, anche dei costi, immagino. Come avete messo insieme le risorse necessarie a questa produzione e come la state veicolando?
Ma è stato sia nella fase di riprese, che nella fase di ricerca, che nella fase di produzione, quindi di recupero di denari, fatto molto a patchwork e a periodi, a diverse intensità, anche perché potevamo riprendere solo in determinati momenti, per dire a Teresina in Brasile potevamo andare, era meglio andarci nella tarda estate, o a Berlino è difficile che vai a riprendere un orto a dicembre, e quindi passavano degli anni, se saltava l'anno il giugno berlinese dovevamo andarci il giugno successivo, non c'erano alternative. E quindi anche nella ricerca di fondi è stato abbastanza particolare, perché presentavamo sempre dei pezzi ai pitching internazionali o ai fondi italiani, e quindi un pezzo alla volta l'abbiamo messo insieme, partendo da un fondo media, quindi dall'Europa, nello sviluppo, mettendo insieme delle ONG che ci hanno finanziato proprio di distinto, soprattutto una ONG bolognese, il CEFA, che ci ha finanziato a fondo perduto i primi viaggi, perché credeva.
Gli ha dato fiducia.
Sì. Dopodiché a un'altra società di Bologna che si chiama Ethnos, questo gruppo di ricerca di agraria che si chiama Orticity, poi c'è stato il fondo che era gestito all'epoca da Cineteca di Bologna, che era un fondo con risorse nazionali perché passava attraverso la regione, che ha dato il contributo più grosso, fino ad arrivare al Piemonte Doc Film Fund, che ci ha permesso di fare la post-produzione, infatti è stata fatta a Torino la post-produzione, e Rai Cinema che, come si dice in calcio, in zona Cesarini, sono entrati con un preacquisto, chiudendoci il budget insieme al crowdfunding, sono arrivati insieme.
Il crowdfunding in che modo? Cioè, c'è una piattaforma web, poi
sì,
lì avete presentato.
Abbiamo iscritto a Indiegogo il progetto, che era già in fase molto avanzata, mancava proprio la fine per chiudere il progetto, e mentre proprio stavano chiudendo il crowdfunding, contemporaneamente Rai Cinema è intervenuta, quindi siamo riusciti felicemente a portare a casa il risultato.
E adesso per vederlo esiste questa copia in DVD che viene veicolata in libreria insieme al libro,
sì.
E che altro tipo di distribuzione c'è?
Ma allora, questa l'edizione di Cineteca è che c'è questo accordo fatto con Cineteca che è abbastanza interessante e originale. Cineteca sta investendo un po' di risorse di slancio sulla distribuzione di documentari del presente, quindi c'è il nostro, c'è quello di Germano Maccioni, quello di Maura Del Pero, e quindi lo stanno portando nelle sale. Il nostro documentario ha girato moltissime sale, abbiamo fatto più di 50 proiezioni.
Con Docking Tour?
Una parte doc in tour, ma anche sale fuori da Bologna, siamo stati una settimana a Roma, alla Casa del Cinema, una settimana a Milano, stiamo proiettandolo da Padova, a Catania.
Quindi grande schermo.
Queste sono tutte sale cinematografiche fatte insieme a Cineteca, e poi proiezioni prossimamente anche nelle scuole, ci auguriamo, e poi il DVD con il libro. Questi sono per ora i sistemi con cui lo stiamo diffondendo. Andrà in televisione, visto che c'è Rai Cinema, è già stato a tarda notte su Rai 1 e andrà su Rai 5 l'11 agosto.
Ecco, io concluderei ricordando un momento, ci sono delle parti lette, sono letture tratte da libri che sono stati, diciamo, fondanti per questa ricerca, e si conclude con queste immagini molto molto belle di insetti, quasi macrofotografia, che però, cioè, sono un io ci ho trovato dei riferimenti anche a The Wall di Pink Floyd, cioè c'è una psichedelia dell'immagine anche nei suoni, nella ricerca. Mi interessa questa parte artistica, come l'avete approcciata?
Quella è stata, sono quelle cose che diventano un po' ossessive, no? Che ce le hai un po' dall'inizio. Allora, dall'inizio, forse quasi prima, mentre cresceva l'idea di fare il film, c'era la voglia di lavorare con Angela Baraldi. Mentre c'era questa voglia di lavorare con Angela Baraldi, in qualche modo, addirittura all'inizio si pensava che potesse cantare nel film. Poi è nata, abbiamo incontrato questi due testi letterari molto belli, che sono L'anno del giardiniere di Karel Kapec e Il giardiniere appassionato di Josef Borchardt,
che sono tra l'altro non dei testi recenti,
no, sono tutti e due di primi Novecento, di prima della Seconda Guerra Mondiale, e che sono dei testi splendidi per due motivi diversi: uno è filosofia e racconta la storia del mondo attraverso i giardini, e l'altro invece è la gioia e anche un po' la goffaggine e il divertimento del coltivare un giardino in città. Quindi questi due livelli, e poi il terzo livello che è arrivato un po' attraverso Angela Baraldi, un po' per altri motivi, che è Massimo Zamboni. E Massimo Zamboni è stato un bellissimo incontro, perché ci ha permesso di dare un valore ulteriore a quelle sequenze macro che dicevi tu, perché voleva raccontare con la voce di Angela, con i testi letterari e con queste macro, la bellezza della natura che è qui di fianco a noi, non la giungla tropicale, ma quella dentro i vasi, nei giardini. E quella musica così forte, così protagonista, ci ha aiutato a tirarla fuori, a renderla anche un po' psichedelica, effettivamente.
Quindi le immagini le avete girate voi o sono di repertorio?
No, sono nostre. Abbiamo girato con Marco Mensa.
Ah, fantastico. Molto.
L'archivio è solo quello, evidentemente archivio, cioè immagini d'epoca. Tutto il resto è girato da noi.
Bene. God save the green.
Grazie.
Il legame con il territorio, quel Bellaria Film Festival 2013, lo crea una produzione che ha qualche anno, ma che per una serie di vicissitudini è stata chiusa in un cassetto fino ad oggi, e oggi abbiamo l'occasione di scoprire la profonda umanità e di andare a conoscere da molto molto vicino un grande imprenditore, un pezzo di storia dell'impresa italiana e, diciamo, il simbolo, la storia di Maranello, che era il grande Enzo Ferrari. Ci facciamo raccontare tutto da Marcello Bandierini, che insieme ad altri colleghi, insomma, ha fatto un documentario molto interessante. Ciao Marcello, raccontaci com'è nata questa idea, e anche partiamo dal titolo, no, di questo documentario.
Allora, ciao a tutti. Il titolo di questo documentario è "Questo era Enzo Ferrari", con i puntini di sospensione all'inizio. Poi dopo c'è un sottotitolo che è "Il commendatore nel ricordo della gente e degli operai di Maranello". E abbiamo voluto dare questo titolo perché era la frase con la quale gli intervistati spesso finivano di raccontare il loro aneddoto. Ci raccontavano la loro esperienza, un episodio particolare che dimostrava qual era veramente il carattere dell'uomo Enzo Ferrari, e in conclusione dicevano proprio con veemenza, dicevano: "Questo era Enzo Ferrari", per dimostrare che, insomma, che era una persona, diciamo, al di là di quella che conosciamo tutti, l'imprenditore famoso che ha creato un marchio, eccetera, l'uomo Enzo Ferrari in quanto anche proprio molto umano, diciamo.
Voi avete, insomma, fatto una ricerca sul territorio, avete trovato degli impiegati, dei suoi collaboratori di vecchissima data, sono delle persone anziane, e avete fissato sul video queste testimonianze. Che cosa emerge da questi racconti?
E dunque, quello che emerge, diciamo, è la figura di un uomo sicuramente molto appassionato al suo lavoro e diciamo con una passione talmente, talmente forte, tale da coinvolgere tutti i suoi collaboratori, dai più importanti fino agli operai più semplici, e in una grande famiglia, diciamo. Quindi lui era veramente una persona che teneva alla sua azienda come se fosse la sua famiglia. E questo viene fuori molto bene nel documentario, in quanto tutti i suoi collaboratori nel ricordo lo ricordano veramente quasi come un padre, diciamo, come un secondo padre.
E questo con anche, quindi, però con anche un pizzico di paura, no? di reverenza. Come
sì, ovviamente, diciamo, spesso si dice anche nel documentario un padre padrone, nel senso che ovviamente era buono come un padre e teneva la sua azienda come un padre, ma anche come un padre in certi momenti era molto severo, magari, quindi era una figura che era vista con timore e reverenza, però io direi in senso positivo comunque.
Questa è una produzione che, diciamo, è stata finanziata dal comune di Maranello, no? Quindi
sì.
Mi dicevi che in un'occasione particolare.
Sì, nel 2008, infatti il documentario ha ormai già 5 anni, ci sono state, diciamo, delle celebrazioni per il 20° anno dalla scomparsa di Enzo Ferrari. Quindi in questa occasione il comune di Maranello ha pensato di realizzare questo documentario come omaggio, appunto, alla figura. È stato anche realizzato un libro fotografico con i ricordi, appunto, di tutte le persone che lo hanno conosciuto, e devo anche dire che questo documentario è stato realizzato insieme ad altri due autori, che sono Paola Gemelli per la parte, diciamo, giornalistica di ricerca e di scrittura, e Andrea Comastri per quanto riguarda riprese e montaggio. quindi è stato un lavoro di gruppo e il risultato è stato
questo.
Ma voi siete
una casa di produzione oppure vi siete appoggiati a una realtà esistente nella zona di Maranello?
Noi sì, eravamo 5 anni fa, eravamo una casa di produzione, si chiamava Prospettiva Studios, e io e Andrea Comastri, poi Paola Gemelli invece è sempre stata diciamo la referente giornalistica da parte del comune di Maranello, per il quale collabora ancora tutt'oggi, e quindi da lì è nato tutto.
Ah, quindi ho capito, è un'operazione quasi istituzionale, possiamo dire, no?
Sì, si può definire così.
Quindi per qualche anno è rimasta chiusa e oggi l'avete riproposta qui al Bellaria. Che cosa ti aspetti? Chi è che potrebbe gradire questo tipo di video? A chi lo dedichiamo?
E dunque, secondo me potrebbe piacere a chi, ovviamente agli appassionati della Ferrari innanzitutto, però anche a chi magari vuole conoscere l'uomo oltre l'azienda, oltre il mito, diciamo così, perché poi ovviamente personaggi di questo calibro sono circondati da un'aurea mitica, quindi dopo andare veramente a conoscere un po' più, diciamo, nella quotidianità il loro lavoro è magari un aspetto che non era ancora emerso.
Ma io mi permetto anche di aggiungere che questo tipo di documentario potrebbe avere una veicolazione anche nel mondo delle imprese, delle associazioni di categoria delle imprese, perché rappresenta una fetta di imprenditoria italiana che ora non c'è più, ma che effettivamente ha caratterizzato il boom economico, l'innovazione italiana, soprattutto in quegli anni, insomma, quando Enzo Ferrari ha fatto grande la Ferrari e ha contribuito allo sviluppo di un territorio, di un comune che, come viene raccontato anche nel documentario, da 6.000 abitanti arriva a 16.000 nel giro di pochi anni, grazie anche alla ricchezza del tessuto produttivo di cui la Ferrari è stata ed è un pezzo molto, molto importante, insieme comunque ad altre imprese che fanno ricco questo territorio. Voi adesso state lavorando a qualche altra operazione di questo genere o vi concentrate su questo prodotto?
Al momento diciamo che ognuno ha preso la propria strada, nel senso che mentre Andrea è rimasto comunque nel settore video e Paola continua appunto nel settore giornalistico, io al momento ho cambiato un attimo settore, al momento faccio il grafico nell'industria ceramica, quindi per il momento non abbiamo nessun altro progetto simile, però in futuro chissà.
Ceramica in zona sempre, che è l'altro tassello importante, no, della produzione di questo territorio, che è fortemente sviluppato, per quanto ora siamo in crisi comunque è un punto di riferimento. Potrebbero nascere delle idee anche nel mondo della ceramica, no, per qualche documentario.
Io lo spero, anche perché uno dei motivi che, diciamo, per cui mi ha fatto piacere rispolverare questo documentario è proprio il fatto di dimostrare come in passato delle personalità sono riuscite a creare aziende, diciamo, con un futuro, e in questo momento di crisi appunto potrebbe essere, diciamo, spero, di stimolo per qualche giovane imprenditore o imprenditore già presente, per appunto creare di nuovo posti di lavoro e tessuto sociale, come è successo appunto a Maranello e nel comune di Sassuolo invece per quanto riguarda l'industria ceramica.
Ecco, se uno dei nostri ascoltatori volesse vedere questo video, come questo documentario, come può muoversi?
Allora, su internet, su YouTube, c'è una versione ridotta di 5 minuti, chiamiamolo tipo un trailer o una short version, e può cercare semplicemente "Questo era Enzo Ferrari" su YouTube. Del resto, se no, è veramente, cioè non si può vedere integralmente da nessuna parte, se non oggi al Bellaria Film Festival, e in futuro vedremo se ci sarà occasione di presentarlo ad altri festival del genere, in quanto forse è veramente stato un peccato lasciarlo lì in un cassetto per 5 anni.
I diritti sono del comune di Maranello.
I diritti sono del comune di Maranello.
Si può rivolgere al comune di Maranello.
Sì, se uno fosse interessato, sì, si può fare così.
Perfetto, allora in bocca al lupo per i prossimi lavori. Marcello, grazie.
Grazie a voi.
E un ricordo, hai già nominato, no, gli altri colleghi?
Sì, gli altri autori li ho nominati. E
Paola Gemelli e Andrea Comastri.
Esatto, se posso permettermi faccio un ultimo ringraziamento ad Alessandra Iotti, che è la persona che mi ha spinto a ritirare fuori dal cassetto questo documentario.
Beh, insomma, sì,
se non fosse per lei, diciamo che forse sarebbe ancora in un cassetto.
Sarebbe ancora nel cassetto.
Una parte, insomma, di merito.
No, invece adesso c'è proprio bisogno che queste storie vengano conosciute proprio per per capire che cos'era l'impresa italiana nel dopoguerra e provare a ritornare a un'epoca un po' felice, no? Come poteva essere in quel momento, con delle prospettive positive. Grazie Marcello.
Grazie a voi.